Buonasera a tutti carissimi amici e spero che anche questa sera siate in tanti dall'altra parte per seguire questo programma. Possiamo andare avanti anche questa sera tranquillamente e vado un attimino a riprendere quanto abbiamo visto ieri sera. Vedevamo come Gesù manda 70 persone, non sono i suoi 12 discepoli, ma 70 persone diverse a svolgere una missione, ad annunciare alle persone che il regno di Dio è arrivato. E ora vediamo come sono andate le cose per questi 70 nuovi discepoli, così possiamo chiamarli. Leggiamo dal versetto 17 in Luca al capitolo 10. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Abbiamo letto fino al versetto 20. Quando i missionari tornarono tutti allegri perché avevano visto che i loro poteri terapeutici comprendevano anche l'esorcismo, Gesù lo vide come un segno del fatto che il trono di Satana stava tremando. Tuttavia sarebbe errato gioire eccessivamente per questo fatto, perché gli uomini possono anche scacciare i demoni ed essere esclusi dal regno di Dio, come ci viene riportato in Matteo al capitolo 7, nei versetti 22 e 23, dove Gesù stesso ci dice: Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: Io non vi ho mai conosciuti. Un'esperienza simile potremmo provare noi quando parliamo della parola di Dio e qualcuno viene a Cristo. Quanto ci sentiamo gioiosi! Che lezione per noi ricordare le parole di Gesù. Non gioite che i spiriti sono soggetti a voi, ma piuttosto gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Dobbiamo ricordarci che quando c'è successo nel nostro ministerio, ossia in ciò che stiamo facendo, è opera sua, non nostra. A proposito, è scritto il tuo nome in cielo? È importante, sai? Andiamo avanti ora con il nostro testo. Leggiamo da Luca, sempre il solito capitolo, il 10, quello che stiamo esaminando, dal versetto 21 al 24. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Gesù quindi gioì e ringraziò Dio Padre per la sua rivelazione concessa a persone ordinarie, secondo la sua intenzione di non tenere conto della sapienza umana. La sua preghiera culmina con la confessione che una tale conoscenza gli è stata data dal Padre. Vi è un esclusivo e mutuo legame di conoscenza personale tra il Padre e il Figlio, tanto che solo il Figlio può far conoscere il Padre agli uomini. In un'altra occasione Gesù dice che Lui è l'unica via d'accesso al Padre. Non ci sono altri mediatori tra Dio e l'uomo, se non Gesù Cristo soltanto. I discepoli hanno ricevuto questa conoscenza dal Figlio. Gli uomini famosi dei tempi dell'Antico Testamento avrebbero visto volentieri la venuta del Regno, ma solo agli apostoli e alla gente di allora è stato concesso di vedere e di ascoltare il Figlio di Dio. E con questo siamo arrivati alla parabola del buon samaritano nel capitolo 10 del Vangelo di Luca. Perciò arriviamo a uno sicuramente degli aspetti che caratterizzano questo Vangelo, le parabole. Luca, il dottor Luca, se vogliamo così chiamarlo con questo nomignolo che l'abbiamo appropriato nel corso di queste serate, Luca, dicevo, è specializzato in parabole così come Marco è specializzato nel descrivere i miracoli. Luca riporta alcune parabole che sono tra le più familiari della Bibbia. La parabola del buon samaritano probabilmente è la storia più conosciuta. Addirittura alcuni critici letterari la considerano la più grande storia mai raccontata. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Così ci dice il versetto 25. La parabola del buon samaritano venne fuori come una risposta a una domanda riguardante la vita eterna, la domanda che abbiamo appena letto. Forse non era una domanda onesta e per un beneficio personale, ma era tutto sommato una buona e comune domanda. Un certo dottore della legge fece questa domanda, ma non era un avvocato nel senso che possiamo intendere noi oggi. L'avvocato in questa parabola non faceva parte di un sistema giuridico, ma piuttosto era un interprete della legge mosaica, e in quel senso era un avvocato, cioè un dottore della legge di Mosè. Gesù aveva una maniera meravigliosa di trattare le domande. Lui risponde alla domanda con un'altra domanda. Questo tra l'altro è conosciuto come il metodo di Socrate, perché era usato da lui. Rispondi a una domanda con un'altra domanda. Questo fa rispondere da soli alla propria domanda. L'avvocato cerca di mettere Gesù sul banco del testimone, ma egli, Gesù, gira la cosa e mette lui, quest'uomo, sul banco del testimone. Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo, come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Abbiamo letto dal versetto 26 al 29. Gesù sapeva che quest'uomo era un esperto della legge mosaica. Nota che Gesù dice «hai risposto bene». Vuol dire che una persona poteva essere salvato osservando la legge? Sì, ma attenzione, non sono gli ascoltatori della legge, ma i facitori della legge che sono giustificati. Se dici che puoi adempierla, devo ricordarti che Dio stesso ti contraddice. Egli dice che è impossibile essere giustificati dalla legge perché nessuno può adempiere la legge, come è riportato in Galati al capitolo 2 nel versetto 16. Dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. E questo concetto viene poi riaffermato, rafforzato in Romani al capitolo 8 nei versetti 3 e 4. E versetti che dicono così: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito». Ora, se il dottore della legge fosse stato onesto, avrebbe detto: «Maestro, io ho sinceramente cercato di amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con la mia forza, con tutta la mia mente, e ho cercato di amare anche il mio prossimo come me stesso, ma io non sono capace. Ho quindi miserabilmente fallito. Come posso ereditare allora la vita eterna?» Ma invece di essere onesto, quest'uomo adotta un metodo evasivo e disse: «E chi è il mio prossimo?» Ora, Cristo dà una risposta a questo interrogativo attraverso la parabola del buon samaritano. È una storia semplice ma meravigliosa che leggiamo dal versetto 30 in poi. Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto». Così ci dicono i versetti dal 30 al 32. È possibile che questo avvocato, questo dottore della legge mosaica, che fece la domanda a Gesù, fosse un levita e che a questo punto si sentisse imbarazzato perché questo lo toccava in maniera personale, perché Gesù aveva appunto parlato di un levita. Continuiamo la lettura. «Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, va, e fa anche tu la stessa cosa. Abbiamo appena letto dal versetto 33 al 37. Credo che in questa parabola ci vengono presentati tre classi di persone, ognuna delle quali rappresenta una filosofia di vita. Il ladro, la sua filosofia di vita è «ciò che tu hai è mio». Il sacerdote e il levita, la loro filosofia di vita è «ciò che io ho è mio». Questo è il rigoroso individualismo. Il loro grido in pratica è «il mondo sia dannato, io mi prendo il mio». Poi troviamo il buon samaritano, la cui filosofia è «ciò che ho appartiene anche a te». Questa è una filosofia di vita cristiana. «Ciò che ho è anche tuo per aiutarti». Ora, Gesù intende portare questa parabola direttamente al nostro livello. Ci viene detto che una certa persona si mette in viaggio da Gerusalemme a Gerico e cade purtroppo in mano dei ladri. Il racconto continua dicendo che un'altra persona era in viaggio da Gerusalemme a Gerico, questa persona era un sacerdote. Quando il sacerdote vide quest'uomo ferito e abbandonato sulla strada, non si fermò, ma si spostò dal lato opposto della strada e proseguì quindi il suo cammino. La figura del sacerdote è rappresentativa del ritualismo religioso, che non può curare o salvare le persone. Dopo il sacerdote, un'altra persona passa per la stessa strada ed è un levita, ma anche lui evita di fermarsi e prestare soccorso. Il levita è rappresentativo del legalismo religioso che non può curare le nostre profonde ferite e quindi salvare le nostre vite. Solo il terzo personaggio, il buon samaritano, presterà aiuto pratico, investendo parte del suo tempo e del suo denaro. Chi rappresenta questo certo samaritano? Egli è colui che ha pietà per le persone bisognose. Dove ritualismo, legalismo e religione non possono fare niente, arriva Cristo. Lui è capace di fasciare quelli che hanno il cuore rotto, lui è capace e desidera prendersi cura dei peccatori perduti, dei mezzi morti, perduti a causa delle trasgressioni e dei peccati. Questa parabola ha un'applicazione pratica per te e per me oggi. Ogni persona in bisogno è il tuo prossimo. Non significa che solo la persona che vive nella porta accanto è il tuo prossimo. La gente ha bisogno di Cristo, il buon samaritano. Si parla molto del mondo bisognoso, materialmente parlando, ma non vengono fatti così grandi sforzi per garantire che delle persone sappiano di Cristo. È come un giovane che faceva la corte alla ragazza e le scrisse una lettera con le seguenti parole. «Per te salirei sul monte più alto, attraverserei il fiume più profondo, il mare più vasto e attraverserei il deserto per te. Poi aggiunge un postscriptum, se non piove mercoledì prossimo, vengo a trovarti». Beh, questo suona come lo scarso impegno di un cristiano per Cristo. Il mondo oggi è come l'uomo che cadde in mano ai ladri e ha bisogno del nostro aiuto. Il mondo ha bisogno di Cristo e Cristo non può soltanto salvarci dall'annegare, ma Lui può insegnarci a nuotare. Il ritualismo e il formalismo vedono l'umanità annegare e dicono «Nuota, fratello, nuota», ma l'uomo non sa nuotare. Il legalismo e il liberalismo spingono l'uomo e dicono «Tieni duro, fratello, tieni duro», ma l'uomo non può tenere duro. C'è una canzone che dice «Stavo annegando profondamente nel peccato, molto lontano dalla tranquilla riva. Stavo annegando e non salivo più, ma il maestro del mare sentì il mio grido disperato. Egli mi tirò fuori dall'acqua, ora sono salvo». Cristo mi tirò fuori dalla fossa prima che annegassi, amico mio, e Egli può tirar fuori anche te. È questo il messaggio del buon samaritano. E così quindi termina questa bellissima parabola e dopo questi fatti Gesù va a visitare Maria e Marta, le sorelle di Lazzaro, erano amici di Gesù. E leggiamo così in Luca al capitolo 10 dal versetto 38 in poi. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose, «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». Abbiamo letto fin qua sino al versetto 42. Senza andare nei dettagli, è sufficiente dire che Maria aveva fatta la sua parte, cioè lei andò quindi a sedersi ai piedi di Gesù. Marta, invece, sua sorella, era una persona molto pratica. Se non ci fosse stata lei, sicuramente loro non avrebbero avuto quel buon pranzo. Comunque lei era indaffarata e si sentiva frustrata. Forse prese una pentola, pensò che non fosse abbastanza grande, allora ne prese un'altra, e poi una padella, magari cadde dallo scaffale. Era troppo per lei, e così uscì dalla cucina dicendo qualcosa che non avrebbe detto in condizioni normali. Gesù fu molto gentile con lei, ma disse: «Maria ha scelto la parte migliore». Cara amica, caro amico, sei frustrato e confuso? Ti trovi a quel punto della vita in cui non sai che via prendere? Allora, per il tuo bene, siediti. Siediti ai piedi di Gesù, guarda nella sua parola e vedi ciò che egli ha da dirti. Ti aiuterà col tuo lavoro in casa, ti farà scavare un buco meglio, ti farà tagliare meglio l'erba e studiare meglio le tue lezioni. Il tuo lavoro in ufficio sarà più facile e sarai capace di guidare meglio la tua macchina. Semplicemente prendi il tempo per sederti ai piedi di Gesù. È la cosa migliore che puoi fare. Prendere del tempo per Gesù e la sua parola, e vedrai che allora la tua vita cambierà. Non necessariamente i tuoi problemi saranno di meno, ma hai qualcuno a fianco a te, qualcuno che ti aiuta negli affanni e nei problemi di tutti i giorni. E con queste riflessioni abbiamo concluso così il capitolo 10 del Vangelo di Luca. Un capitolo sicuramente ricco di molte lezioni per ognuno di noi. Abbiamo visto che è iniziato con la missione dei 70, poi abbiamo proseguito guardando la parabola del buon samaritano e infine abbiamo guardato insieme come Gesù va a visitare Marta e Maria. E così il tempo a mia disposizione anche per questa sera è terminato, ma vorrei lasciarvi proprio ancora con questa riflessione sul cuore, con questo invito che è anche per me ovviamente. Prendiamo del tempo per stare ai piedi di Gesù, quindi per imparare da Lui. Intanto ci sentiamo domani sera.